Buongiorno a tutti. Ci avvicineremo adesso alla parola di Dio tramite la lettera ai Tessalonicesi che abbiamo iniziato domenica scorsa. Abbiamo visto la nascita di questa chiesa. Spero che abbiate potuto leggere questa lettera durante la settimana. Vi avevo invitato a farlo. Se non l'avete fatto, continuatela. C'è ancora la prossima settimana, farete ancora in tempo a leggerla. Ci aiuterà questo ad entrare in empatia con questi fratelli vissuti tanti anni fa, con cui abbiamo tanto in comune. Perciò vi invito, se non l'avete fatto, ancora a leggerla, perché sarà di grande arricchimento per noi. Volevo iniziare con una domanda. Come vorreste essere ricordati? Dai vostri figli, dai vostri familiari, dai vostri colleghi, dai vostri amici. Come vorreste essere ricordati? Come credenti, in particolar modo. Come credenti abbiamo anche cantato e sentito, no? Chiamati a essere trasformati nella vita, nella parte nostra interiore, chiamati a santificarci, ad avere un impegno di testimonianza. Che immagine vorremmo lasciare di noi? Mentre che ci pensate, andiamo avanti con il messaggio, poi vediamo se alla fine di questo messaggio abbiamo le idee chiare per rispondere a questa domanda. Allora, eravamo arrivati al punto che Paolo era stato costretto a lasciare Tessalonica ancora prima che i credenti fossero proprio formati pienamente. Erano credenti giovani, un po' inesperti, però anche molto entusiasti. Non erano sufficientemente fondati su tutti i principi della fede, ma ne avevano abbastanza. Tanto da essere una chiesa perseguitata. Era perseguitata per mano dei giudei, quei giudei della sinagoga che quando hanno visto andare via i loro adepti, quando hanno visto che il Vangelo stava avendo successo, cominciarono ad aizzare le folle contro i credenti per cercare di cacciarli via, di fargli violenza, di portarli davanti ai magistrati per farli condannare. Ma questa non era l'unica aggressione, cioè quella evidente, palese. Ce n'era un'altra, molto più subdola, molto più interna, che i credenti stavano sperimentando. Paolo sapeva che quando delle persone si convertono, quello che succede è che si separano da quello che è il loro ambiente naturale, di lavoro, di famiglia, e la persecuzione inizia anche da lì. A causa della conversione, parecchi credenti furono cacciati dalle famiglie, furono messi contro loro. Persero il lavoro, molti persero il lavoro per mantenere la propria testimonianza, furono discriminati, c'è una discriminazione continua in ogni ambiente, da quello della scuola a quello del lavoro a quello della famiglia, è una cosa che penso che molti di noi abbiamo sperimentato, allontanati da alcune funzioni sociali, da alcune cerchie di amici, da alcuni club, perché come cristiani non siamo più graditi. Questo era quello che stava succedendo a questa chiesa, non era quindi solo la persecuzione visiva, quella violenta, ma era anche intima, erano una sofferenza dietro l'altro, una tribolazione dietro l'altro. E così il Vangelo che aveva portato la salvezza stava portando anche difficoltà, stava portando anche sofferenza. E come avrebbero reagito questi credenti? L'esempio, l'insegnamento di Paolo e dei suoi compagni sarebbe stato sufficiente, sarebbe bastato, adesso che loro non c'erano più? In questa lettera, al capitolo 3, al versetto 6, c'è scritto questo. Ma ora Timoteo è ritornato, perché ricordate Paolo era andato ad Atene, si era ritrovato con Timoteo, con Sila, però era talmente ansioso di sapere come stavano i Tessalonicesi che aveva rimandato di nuovo Timoteo a Tessalonica, aveva mandato Sila a Filippi e si erano rincontrati tutti a Corinto e sta parlando di questo momento qui. Ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci come anche noi desideriamo vedere voi. Queste erano le notizie che Paolo ha ricevuto in quel momento e che ha stimolato la scrittura di questa lettera. Questo è proprio il motivo per cui Paolo inizia a scrivere e scrivere con dei ringraziamenti, ringraziando Dio per questi fratelli. Così vediamo che la riconoscenza di Paolo anche di Sile, di Timoteo, si intreccia con i ricordi di quello che era stato il periodo appena passato con i Tessalonicesi. E così vediamo Paolo esprimere proprio il suo amore di padre spirituale verso questi giovani figlioli nella fede, quindi tutta la sua tenerezza, tutto il suo amore. Vediamo anche qualche ansia, qualche preoccupazione per il fatto che lui non può essere lì, a stare insieme a loro, in mezzo a loro e a insegnare. Così questi elementi imprimono alla lettera un carattere molto pratico per noi, di grande insegnamento, perché vediamo che lui insegna proprio realmente come bisogna vivere la vita cristiana, in maniera semplice, pratica, immediata, con una grande motivazione. Abbiamo già visto l'altra volta, lo sfondo di tutta questa lettera è il ritorno del Signore, perché quello che stiamo vivendo adesso come cristiani è in vista di un futuro, non muore qui tutto sulla terra, non è che la nostra esistenza finisce qui e quello che stiamo facendo è per questo momento, ma per il regno futuro che Cristo sta preparando. E questo fa da sfondo non solo alla lettera, ma proprio alla nostra vita. Così andiamo al capitolo 1 di questa lettera, ci siamo fermati subito al primo versetto domenica scorsa, così adesso lo leggiamo totalmente il primo capitolo. Noi, e questo è Paolo, è Silvano e Timoteo, noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore, della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi, per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Infatti da voi la parola del Signore è echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiate bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. L'opera di Dio consiste nel salvare le persone perdute e chiamarle nella famiglia di Dio, chiamate a far parte della famiglia di Dio, tolte dal mondo, tolte, quindi non un piede di qua e uno di là, ma tolte dal mondo per far parte della famiglia di Dio. E quest'opera avviene per mezzo del Vangelo. Perciò è importantissimo, è fondamentale che il Vangelo sia predicato e conosciuto in tutto il mondo. E questo è il compito della Chiesa, di ogni Chiesa, di tutti i credenti, affinché tanti, molti, possano accettare la salvezza. E mentre i credenti sono così coinvolti nell'annunciare la salvezza, lo Spirito Santo guida, fa crescere, sviluppa i suoi doni nella Chiesa per l'edificazione della fede di tutti i credenti, perché questo lavoro venga portato avanti giorno per giorno. Così questa affermazione che dice noi ringraziamo sempre Dio per voi sottolinea la reputazione che i Tessalonicesi avevano di fronte a questo mandato, di fronte a questo compito. Paolo ricordava la fede dei Tessalonicesi e ringraziava sempre Dio per loro. Così la gratitudine di Paolo è connessa a tre verbi che vedremo stamattina insieme. Sono legati al ricordo che Paolo aveva di loro. Così c'è questo verbo nominandovi al versetto 2, ricordandovi al versetto 3, conoscendo al versetto 4. Sono tre ragioni per cui Paolo ringrazia Dio, per come la fede dei Tessalonicesi onorava il Signore e che noi possiamo prendere stamattina ad esempio per fare altrettanto. Così arriviamo subito al primo verbo, versetto 2, che ci insegna a ringraziare Dio ricordando la chiamata che i credenti hanno in Cristo. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere. Nominandovi è questo verbo che conduce Paolo al ringraziamento. Cioè, mentre Paolo, Sila, Timoteo stavano pregando, erano impegnati nelle preghiere, ricordano cosa? I credenti di Tessalonica, uno per uno, ricordano l'opera che Dio ha fatto per loro, che li ha salvati, li ha chiamati a sé, uno per uno, ha pagato il suo sangue, uno per uno. E hanno ringraziato Dio per questo. Non è una frase di circostanza quello che Paolo ha scritto. Noi ringraziamo sempre Dio, vi nomino, prego per te. Non è una frase di circostanza. In primo luogo perché sia qui che successivamente vediamo proprio un apprezzamento reale per quella che era la fedeltà dei Tessalonicesi. Era una realtà, non era un desiderio. Paolo non sta dicendo questo, dice così adesso li spingo, li influenzo un po' in modo che loro possano fare quello che io vorrei. No, lo stavano già facendo. Paolo stava ringraziando Dio per qualcosa che era già reale ed esistente nella condizione di vita dei Tessalonicesi. Secondo luogo, questa gratitudine è un modo di stabilire un rapporto con i fratelli, che garantisce una relazione forte e fiduciosa l'uno nell'altro. I tre missionari pregavano insieme, non solo per loro, non solo per i problemi che avevano, ma per questi fratelli. Ed è un sentimento cristiano questo, che attira i fratelli ad andare d'accordo, per edificarsi a vicenda. Quando preghiamo l'uno per l'altro non possiamo che non fare questo. La fede, l'amore, il sentimento di gratitudine quando preghiamo insieme l'uno per l'altro. Cosa succede? Che si accendono insieme, si rafforzano l'uno nell'altro. Quando preghiamo in qualche modo ci sentiamo più uniti, più forti, più amorevoli l'uno per l'altro. E questi sentimenti scorrono dentro, ci fanno aprire, ci fanno abbracciare, ci fanno piangere. Quando noi ringraziamo Dio per i fratelli, per l'opera che Dio ha fatto in loro, come possiamo sviluppare un sentimento di benevolenza? Come posso ringraziare Dio per voi e poi non essere buono verso Dio? Ci preoccupiamo per la vita spirituale dei fratelli e ringraziamo Dio perché Lui si prende cura, lo vediamo che Dio si prende cura dei fratelli. Come possiamo poi non accrescere una comunione con questi fratelli? Possibile che non abbiamo niente in comune? Dio sta curando voi, sta curando me. Com'è possibile poi non avere comunione, quando lo stesso Dio e Padre sta facendo quest'opera in tutti noi? Quando nominiamo i fratelli in preghiera, con un sentimento di gratitudine, come sta facendo Paolo, come possiamo poi avere un problema, un contenzioso con loro? Come possiamo farci una cattiva reputazione, o avere un preconcetto, o addirittura fare giudizio verso i nostri fratelli, quando noi ringraziamo Dio per loro? Paolo rende grazie a Dio per i suoi fratelli di Tessalonica, lo fa per tutta la Chiesa, per voi tutti, non una volta e basta, una volta ogni sei mesi, no, dice ripetutamente, regolarmente, e lo fa per tutti. Non intende fare divisioni, non intende fare liste di merito, conosce il nome di tutti, uno per uno, conosce le circostanze spirituali in cui si trovano, le lotte, le difficoltà, le sconfitte e anche le vittorie. C'era qualche vittoria anche. Conosceva loro e in preghiera, insieme alle suppliche che Dio potesse aiutarli, farli crescere, c'era questo grande ringraziamento per loro, perché il ringraziamento e la preghiera vanno sempre insieme, sempre insieme. Non possiamo pregare il Signore per qualcosa e non ringraziarlo. Non possiamo pregare per i fratelli e non ringraziare Dio per loro. E questo è un atteggiamento che non è riservato agli anziani della Chiesa, ai pastori, perché loro sono insigniti, è il loro dovere pregare per i... No, è un dovere, è un sentimento di tutti i credenti, è un sentimento cristiano. Dobbiamo svilupparlo, dobbiamo aumentarlo. Gli uni verso gli altri. Così nel nominare in preghiera i nostri fratelli ricordiamo la chiamata che abbiamo in comune nel Signore. Il Signore ha chiamato tutti noi non siamo capitati per caso. Il Signore è morto e ha pagato per tutti i credenti. E quando noi li nominiamo, quando ci guardiamo in faccia, dobbiamo pensare a questo, che siamo figli di Dio, tutti. Il secondo verbo, versetto 3, ci insegna un'altra cosa. A ricordare la vita trasformata dei credenti. Così Paolo dice, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore, della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Vedete che il ringraziamento nasce da un ricordo, anzi da un triplice ricordo, e Paolo li elenca molto rapidamente: l'opera della fede, le fatiche dell'amore, la costanza nella speranza. Loro ricordavano, era successo da pochi mesi, quindi avevano negli occhi molto vividamente questa scena della vita, della trasformazione che stava accadendo in questi credenti, in questa giovane chiesa, e stavano mettendo in preghiera davanti al Padre la loro vita, le loro difficoltà, e ringraziavano anche per questo. Vedevano, avevano visto che tra l'aver ascoltato il Vangelo e l'averlo messo in pratica c'era stata una trasformazione, e Paolo e i suoi stavano ringraziando per questo. Anche questa non è una frase così messa lì superficialmente, teologica, questa va tutta insieme. La fede, l'amore e la speranza, molto bella, la mettiamo sui quadri, la attacchiamo al muro e lì rimane. Non era così per i Tessalonicesi. In questo versetto, notate bene, queste tre virtù culminano tutte in uno sforzo che è descritto dalla parola che le precede prima. Davanti a fede c'è opera, davanti ad amore c'è fatica, davanti a speranza c'è costanza o perseveranza. Sono tre termini che danno l'idea di uno sforzo. Quando Paolo parla dell'opera della fede, non sta parlando della fede come l'opera di Dio, come troviamo in tante parti della scrittura. Qui sta dicendo quella fede che lavora negli uomini, quella fede che è energia, che porta frutto, sia con azioni verso l'esterno, sia verso l'interno, verso un cambiamento interiore del cuore. È una fede attiva, è una fede che vive, è una fede che produce buone opere ed è la manifestazione pratica di quello che è dentro il nostro cuore. È una manifestazione pratica della fede che abbiamo nel nostro cuore. E questa fede è il risultato della salvezza. Quindi è il risultato che deve venire fuori da tutti i credenti. E l'opera della fede cambia e trasforma la vita delle persone, è sicuro. Non è un'azione passiva che ci cade addosso, ma è un lavoro che ci impegna personalmente. Paolo stesso dirà ai Galati che la fede è operante per mezzo dell'amore, qualcosa di pratico, e che tutti i credenti devono applicarsi a buone opere, dice. Giacomo ha scritto che la fede senza le opere è morta. I Tessalonicesi avevano dimostrato di avere, di possedere questa fede. Il loro comportamento era coerente a quello che avevano creduto, a quello che professavano. Ed era la prova evidente che loro avevano creduto in Cristo. È vero, la salvezza si riceve per fede, lo sappiamo, lo stiamo studiando, non per opere, ma la genuinità della fede è attestata dai suoi frutti. Io con le mie opere ti mostrerò la mia fede, dice Giacomo. Tu dimostra la tua fede senza le opere. Vediamo qual è quella vera. L'opera della fede, quindi, è un lavorare, un logorio continuo. Davanti ad amore c'è fatica. La fatica è una parola che... A chi piace fatica? Faticare? A nessuno. Non mi dite che non è vero. La fatica è una parola dura, la fatica implica impegno, implica sforzo, stanchezza, sacrificio, rinuncia qualche volta, tempo e risorse sono sottratte da noi per qualcun altro, è fatica. Le fatiche dell'amore, cioè, ma come, amare è fatica? L'amore ci stanca così tanto? È possibile una cosa così bella dell'amore accostarlo alle fatiche? L'amore di Dio sì. Conoscete tutti la parola greca, ormai la possiamo dire, agape, ogni mese ce la ricordiamo. È un tipo di amore particolare, intende quell'amore che Dio ha donato gratuitamente e si manifesta come? In atti di bontà, di gentilezza, verso i fratelli, ma in genere verso tutti, verso tutto il genere umano. Ed è un amore al servizio degli altri, che non guarda ai meriti, guarda alla benevolenza che hai nel darlo, alla misericordia, alla compassione. È un amore che non deve rimanere sterile, è un amore che deve dimostrarsi dove? Dove c'è bisogno, senza scegliere, dove c'è bisogno. Noi dobbiamo dimostrare questo amore. L'amore cristiano verso gli altri è fatica, sia fisica che morale. Per questo Paolo dice le fatiche dell'amore. È un amore che fatica, ma la cosa bella è che non si stanca, l'agape. L'amore di un cristiano non si stanca. È un amore che persevera, che ha costanza e non si ferma davanti all'ingratitudine. Tante volte facciamo delle cose buone e non abbiamo un corrispettivo, a volte neanche un grazie, forse qualche critica. Eppure questo amore non si ferma né davanti all'ingratitudine né anche davanti alle delusioni. I Tessalonicesi avevano seguito Paolo. L'avevano fatto in circostanze difficili senza venire meno a quest'opera d'amore. Avevano continuato a fare opere buone. Non hanno accompato scuse, ne avevano di scuse. Siamo perseguitati, come usciamo di casa ci corrono dietro e quelli ci hanno discriminato e questi ci hanno messi davanti, sai, non posso. Non hanno trovato nessuna scusa per fare quello che dovevano fare. E questo ci porta al terzo aspetto, questo terzo ricordo, la costanza della speranza in Cristo. Che cos'è la costanza, la perseveranza nella speranza? È la stabilità di fede in mezzo alle prove, in mezzo alle circostanze negative, in mezzo alle persecuzioni. Beh, questo ci fa perseverare nella speranza del ritorno di Cristo. Nonostante tutto, noi aspettiamo il ritorno di Cristo. È una motivazione forte, e questa è la motivazione che ci fa operare nella fede, che ci fa faticare nell'amore. Se ci viene a mancare questa motivazione, come dice Paolo, dice, senza risurrezione siamo inutili, non serve a niente. I Tessalonicesi aspettavano con piena fiducia l'avvento del regno di Dio, veramente credevano che sarebbe tornato proprio mentre erano ancora vivi, e sopportavano le privazioni, le difficoltà in vista di questo. Dice, vabbè, adesso sto soffrendo, ma guardo più avanti e va bene così, sono contento. E queste tre virtù non erano qualcosa che spettava solo a loro, ma sono tre virtù essenziali per ogni chiesa. Perché, voglio farvi vedere una cosa, saranno elementi di valutazione da parte del nostro Signore Gesù. Quando il Signore dà i suoi giudizi in Apocalisse 2:2, dice questo alla chiesa di Efeso: io conosco, state attenzione ai termini che usa, conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. Sta riferendo alla fede, si sta riferendo all'amore e alla speranza, ma non sta mettendo quelle tre parole lì, non sta chiamando le tre virtù, ma i termini con cui noi approcciamo a queste virtù, alle opere, alla fatica, alla costanza, tutto quello che richiede un impegno, tutto quello che richiede uno sforzo. Il Signore valuterà questo. Non le parole, ma i fatti. I credenti sono stati chiamati da Cristo a uscire dal mondo per entrare nel suo regno come già facenti parte di quel regno. Noi siamo cittadini del regno di Dio e viviamo sotto quelle regole lì, sotto quell'economia lì. Anche attraverso le prove, le difficoltà della vita, noi apparteniamo a quel regno lì, con quella speranza lì, garantita da Dio stesso. E Paolo ringrazia i credenti perché stanno facendo questo. proprio questa garanzia del nostro futuro ci porta al terzo verbo, al terzo motivo di ringraziamento, e ci insegna che ringraziare Dio ricordando la posizione che ogni credente ha in Cristo. E Paolo dice al versetto 4: conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Questa vita di fede rigogliosa, entusiasta dei Tessalonicesi, di amore, di speranza, non era una cosa superficiale, passeggera, ma era un frutto genuino di una pianta che il Padre aveva piantato, cioè qualcosa che dipendeva dall'azione di Dio. I Tessalonicesi erano stato l'oggetto della misericordia di Dio, dell'eterna elezione. Dice: conosciamo, fratelli amati di Dio, la vostra elezione. Per questo Paolo li chiama fratelli amati da Dio con tutta questa sicurezza, perché dipende da Dio e non dipendeva da loro. La loro salvezza procedeva in ultima analisi da cosa? Dalla volontà di Dio, dall'amore di Dio, che li aveva chiamati, li aveva adottati come figli, li aveva costituiti come famiglia spirituale insieme a tutti i salvati, e il suo amore per loro è eterno, senza condizioni. Così la sicurezza del futuro di questi credenti dipendeva da questa certezza, dalla loro relazione con Dio. Per questo non sorprende che Paolo li voglia rassicurare dicendo questo che ha detto, che la fedeltà di Dio è per sempre, il suo amore per loro è eterno, il regno è per loro. Fin dall'inizio delle lettere, tutte e due le lettere, Paolo ricorda ai credenti che erano stati chiamati fuori dalle loro comunità per appartenere alla Chiesa, che è, come abbiamo letto l'altra volta al primo versetto, in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, e nulla, nulla li separerà dall'amore di Cristo, né loro né noi stamattina. E nella seconda lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 2, al versetto 13, che Paolo dice ancora: Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Noi sappiamo che l'elezione indica una scelta divina, che porta ad una chiamata divina e dipende solo dalla misericordia di Dio. E questo atto diviene effettivo quando però? Quando crediamo al Vangelo. Quando il Vangelo viene proclamato e noi lo accogliamo nel nostro cuore. Nel caso dei Tessalonicesi, quando Paolo e i suoi compagni andarono a Tessalonica, proclamarono il Vangelo e loro credettero. Per fede si accetta la salvezza. Tuttavia, per quanto importante questa dottrina dell'elezione, non è in questo momento qua, in questo capitolo, il punto focale. Non viene fatto nessun tentativo da parte di Paolo di spiegare che cos'è questa elezione, non lo vogliamo fare noi. Paolo ha in mente un altro scopo, è quello di dare certezza e di avvertire la Chiesa. In primo luogo, perché ricorda l'elezione? Perché tutti i credenti, quando sono scelti e chiamati e amati da Dio, ricevono un gran valore agli occhi di Dio. E questo va in contrasto con la persecuzione, va in contrasto con il mondo che ci odia, va in contrasto con il mondo che ci ostacola. Sapere che l'elezione di Dio, la sua volontà, ci ha scelto, ci ha chiamato, ci dà grande valore ai suoi occhi, è una certezza. In secondo luogo, questa fedeltà di Dio nello sceglierci, nel chiamarci, ci dà anche un senso di sicurezza. Qualunque sia l'opposizione che dovessimo incontrare, qualsiasi battuta d'arresto la Chiesa dovesse avere, la vittoria non ne perderebbe, è garantita da Dio che ci ha scelti e ci ha chiamati. E in terzo luogo, coloro che sono chiamati dal Signore sono tenuti a vivere in un modo adeguato alla loro fede. Le persone chiamate nel regno di Dio devono vivere delle vite sante. Perché? Perché siamo già cittadini del regno, disciplinati dalle norme del regno, perché questa è la volontà di Dio. Così è evidente in queste lettere che il vero figlio di Dio non deve trascendere dal comportamento, un comportamento etico, amorevole, non è un'opzione per i credenti, è un dovere. Deve essere prima di tutto un'estensione naturale e necessaria. Nel rapporto di ciascun credente con il Padre e il Figlio, se io sono credente, se io sono figlio di Dio, per me dovrebbe essere come respirare il fare del bene, il comportarmi amorevolmente, rispettare la legge di Dio. E queste cose si fondono insieme, perché la chiamata di Dio è una chiamata ad una vita santa. Siamo sicuri, eletti da Dio, chiamati, dipende da Dio, ma siamo chiamati anche a questo impegno personale. E troppo spesso abusiamo del fatto che Dio è buono e perdona tutto, che la salvezza non è per opere, che Cristo ha fatto tutto al nostro posto. È vero, sono tutte grandi verità, ma i credenti hanno anche la responsabilità e il dovere di sorvegliare la propria vita morale, mantenendo il proprio corpo in santità, adoperarsi per il progresso del Vangelo, perché noi siamo al servizio di Dio. E così l'Apostolo ha ringraziato sia per l'impegno personale dei credenti ad essere ubbidienti e a fare, sia per l'elezione di Dio nei loro confronti. Per lui non c'era qualcosa di incompatibile, è vero una cosa, è vera l'altra. L'elezione ricorda la Chiesa il suo rapporto speciale con Dio, ma allo stesso tempo la ammonisce, dice: guarda, devi vivere nel modo in cui io ti ho chiesto. Questa chiamata richiede un modo di vivere santo. E Paolo era sicuro della loro elezione. Perché? Per due ragioni particolari. La vediamo al versetto 5 e al versetto 6. Il versetto 5 riguarda la potenza con cui il Vangelo ha fatto ingresso nella Chiesa dei Tessalonicesi. Il secondo motivo, al versetto 6, invece riguarda come il Vangelo è stato accolto dai Tessalonicesi. Così al versetto 5 dice: infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. Qui Paolo e i suoi compagni dicono nostro Vangelo, ovviamente nel senso che è stato affidato a loro per annunciarlo, non è che era di loro proprietà, perché il suo autore è comunque Dio, il cui spirito è attivo, sia in coloro che lo proclamano, sia in coloro che lo accolgono. Infatti, dice Paolo, il Vangelo che è stato predicato da noi non vi è stato annunciato soltanto come parola, ma è stato accompagnato con potenza. A quel tempo, ma anche oggi, il messaggio della salvezza, presentato come tramite un uomo, un salvatore, che è stato ucciso, deriso, rifiutato, crocifisso e poi risuscitato, non è che destava grande ammirazione, sembra quasi una storia inventata. Lo era allora questo modo di credere, lo è anche oggi, ma proprio per questo vediamo l'origine divina, perché il Vangelo dimostra la sua potenza nel fatto che chi crede riceve la salvezza e viene dimostrato cambiando le persone. La trasformazione nella vita delle persone è proprio evidente, fa vedere l'origine divina del Vangelo, che da una favola come presa nel mondo diventa una realtà nelle persone che hanno fede. Rende gli uomini persone nuove. Le parole sono il mezzo con cui noi esprimiamo concetti, idee, e senza le parole non possiamo comprenderci, è il veicolo necessario per far conoscere non solo il nostro pensiero, ma anche il Vangelo. Se noi vogliamo proclamare il Vangelo dobbiamo usare parole, ma senza la potenza di Dio rimangono solo parole. Possono essere eloquenti, possono essere commoventi, ma se non possiamo condurre gli ascoltatori alla fede non serve a niente. Così tutta la sapienza umana, le tecniche di persuasione, di retorica, sono vane se non c'è la potenza di Dio dietro. La potenza di Dio e la predicazione del Vangelo sono collegate insieme per proclamare la salvezza. Infatti Gesù stesso aveva detto ai suoi apostoli prima della Pentecoste: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Se noi pensiamo di proclamare il Vangelo senza la potenza dello Spirito Santo, stiamo perdendo tempo. Tutti i credenti hanno bisogno di questa potenza affinché chiunque ascolta riceva la verità. Così i tre missionari insegnarono il Vangelo in questo modo, non come dei professori di qualche università inglese o americana che insegnavano metafisica, no, erano operai che stavano in mezzo a loro portando la parola di Dio potente in se stessa. Non c'era niente in loro che potesse dare qualcosa di importante alla parola che stavano dicendo, ma era potente in se stesso, il Vangelo ha potenza in se stesso ed è in grado di cambiare qualsiasi persona. Il Vangelo non è un qualcosa di statico, una verità a cui vivere rigidamente, osservare una religione fatta di regole. La sola conoscenza del Vangelo non porta a nessun cambiamento di vita. Il Vangelo possiamo stamparlo, divulgarlo nel mondo nel modo più svariato, su internet e sui social, ma se le persone non credono e non ubbidiscono, non avranno nessun benessere spirituale da questo. Il Vangelo può essere ricevuto con potenza se crediamo con fede in Cristo e ci lasciamo guidare dai suoi insegnamenti e ci sottomettiamo alla sua volontà. La potenza del Vangelo significa cambiamento dei cuori. La potenza porta a un cambiamento di cuori nella vita delle persone. Il Vangelo non si limita a promettere un giorno sarai in paradiso, è vero anche quello. Il Vangelo opera una rigenerazione al presente, ti vuole cambiare la vita, adesso per il futuro, in vista del futuro. Solo il Vangelo con la sua potenza può trasformare le persone, persone come noi, peccatori, testardi, ipocriti, mondani, in persone nuove. Solamente il Vangelo può farlo, perché lo Spirito Santo ha il potere di chiamare, ha il potere di illuminare, di trasformare, di convincere di peccato, e la sua presenza assicura un'efficacia superiore alle semplici parole. Sono necessarie, sono indispensabili, però, come dice Paolo, possono rimanere vane se non c'è quest'opera dello Spirito Santo, che è il garante della verità. E Paolo e Sila e Timoteo avevano ben conosciuto il Vangelo e l'avevano sperimentato nelle proprie vite e avevano una profonda convinzione in quest'opera dello Spirito Santo. E questa loro convinzione li aveva portati ad avere un atteggiamento nei confronti dei Tessalonicesi molto convincente, perché predicavano e facevano quello che predicavano. Come sapete, dice Paolo, Paolo fa appello alla conoscenza dei Tessalonicesi, dice: quando noi siamo stati con voi, avete visto, è come dire, voi sapete come ci siamo comportati tra di voi, conoscete le nostre vite, come abbiamo agito per il vostro bene, abbiamo viaggiato, ci siamo sottoposti a viaggi massacranti, abbiamo reagito all'opposizione, alla persecuzione, abbiamo lavorato giorno e notte senza chiedervi un soldo, l'abbiamo fatto per il vostro bene, perché vi vogliamo bene. Nessun ciarlatano avrebbe fatto quello che hanno fatto Paolo, Timoteo e Sila. Nessun maestro itinerante l'avrebbe fatto. Ognuno di loro era la prova che il Vangelo era veramente la potenza di Dio. Sia chi predicava, sia chi ascoltava, dovette riconoscere che era vero. È vero, c'è una potenza che noi non possiamo gestire. Sia i Tessalonicesi, sia i missionari riconoscevano che la fondazione della Chiesa era divina, opera di Dio. Questa era la prima prova del fatto che Paolo era convinto che loro avevano ricevuto la chiamata di Dio. La seconda prova di questa lezione è come il Vangelo era stato accolto dai Tessalonicesi. Versetto 6 dice: voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze con la gioia che dà lo Spirito Santo. Alle nostre menti, quando parliamo di imitazione, che succede? Pensiamo al negozio dei cinesi, tutte imitazioni, quindi scarsa qualità, cose che non valgono niente. Però questo concetto non è lo stesso concetto che aveva l'Apostolo Paolo quando dice: voi siete diventati imitatori. è un'imitazione molto positiva che nasce dall'ammirare un esempio stabilito da Dio, il quale è il modello supremo, che è degno di essere emulato. Paolo e i suoi compagni erano solo dei mentori, degli insegnanti, che avevano un giusto esempio, perché loro stessi erano imitatori del Signore. E le vite dei missionari dimostrarono la genuinità del Vangelo. E allo stesso tempo erano dati ai nuovi convertiti un esempio in carne ed ossa. Dice, Signore bisogna seguirlo, lui è l'esempio perfetto, adesso vi facciamo vedere in realtà, nella vita di tutti i giorni, come noi facciamo, imitateci. E in poco tempo, veramente in poco tempo, in qualche mese, i Tessalonicesi divennero non soltanto discepoli, ma discepoli che camminavano sulle orme dei loro insegnanti, dei loro maestri. Avevano capito che seguendo loro, stavano seguendo il Signore, si erano fidati completamente. E Paolo li loda per questo, lo fa, quello dell'imitazione è qualcosa che lui esorta i credenti di tutte le chiese. In ogni lettera lui dice, seguite il mio esempio. Ai Corinzi dice, siate i miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Guardate me e guardate Cristo. Ed Tessalonicesi accolsero il Vangelo con gioia. E questo non era il frutto della carne. Come si può accettare con gioia il Vangelo in mezzo alla sofferenza, se non viene da Dio? Perciò si fidarono completamente e diventarono imitatori, senza accampare scuse. Qui il punto di imitazione principale proprio consiste nell'affrontare gioiosamente la sofferenza, cioè di essere imitatori nelle circostanze della vita. E questo è uno dei tanti paradossi della fede, ce ne sono tanti. La gioia nella persecuzione è uno di questi. Da un lato il Vangelo non impedisce la sofferenza. Quando io mi converto non ho la garanzia che non soffrirò più, anzi. Ai Tessalonicesi il Vangelo aveva portato sofferenza. Però dall'altro lato l'afflizione non impedisce di sperimentare la gioia nel Vangelo. Dice, perché non devi essere gioioso? È un paradosso apparente, si risolve spiritualmente, considerando che Dio può dare gioia nel cuore nonostante i guai esterni, nonostante la sofferenza. Le due cose stanno in armonia perché appartengono a due livelli differenti. Sarebbe impossibile per una persona vivere nella prosperità e nell'avversità nello stesso tempo se queste due cose non fossero separate, non appartenessero ad ambienti diversi. L'afflizione viene dalle cause esterne, ci fa soffrire cosa? La sofferenza fisica, la mancanza di cose, le circostanze avverse, gli affetti che vanno male, ma mentre la gioia non viene dall'esterno, la gioia viene dall'alto. La vera gioia come la vera pace sono interiori e spirituali, sono due livelli completamente diversi, è per questo che possono coesistere insieme. Così noi possiamo essere gioiosi perché viene da Dio nella sofferenza che è terrena. Per questo motivo la sofferenza e le tribolazioni non possono essere una scusa per non vivere il Vangelo o per rifiutarlo. Anzi, come dice spesso Paolo, i cristiani rafforzano la loro fede e la loro testimonianza proprio nella sofferenza. Quando Paolo e Barnaba fecero il primo viaggio missionario, ai credenti della Galazia li esortavano a perseverare nella fede con queste parole. In Atti 14:22 è scritto, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Gesù stesso disse ai suoi discepoli, nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, perché io ho vinto il mondo. Paolo stesso aveva il massimo desiderio di fare cosa? Di immedesimarsi completamente nelle sofferenze di Cristo, perché per lui era una gioia, non la vedeva come una disgrazia, non la vedeva come un impedimento. Lo stesso modo stavano facendo i Tessalonicesi. Non era stata un'esperienza facile la loro. C'erano prove esterne, prove interiori, però la presenza dello Spirito Santo li supportò. Significò molto per loro stare in una chiesa dove lo Spirito Santo forniva tutti i doni perché potessero essere consolati, istruiti, rafforzati, guariti. La famiglia cristiana è questa, La Chiesa è proprio questo, un luogo di conforto dove Dio opera potentemente. Quindi anche se la conversione significa afflizione temporanea, c'è sempre la promessa della gioia eterna. Come afflitti, eppure sempre allegri. Sembra un paradosso anche questo, ma è così. Se noi consideriamo la gioia non nelle cose terrene, ma quella gioia che Dio ci dona. Paolo cercò di insegnare ai Tessalonicesi questa cosa, che la pace, la gioia devono essere cercati e sperimentati mentre si vive in mezzo alla persecuzione, mentre si vive in mezzo ai guai, in mezzo alla sofferenza. Paolo ha messo la sofferenza nel loro contesto. È così. Se aspetti di non avere problemi per essere felici, non lo sarai mai. Quindi tu puoi essere felice, perché il Signore ti rende felice, in mezzo alla vita, in mezzo ai problemi. E questa visione ha portato una trasformazione nella vita dei Tessalonicesi enorme. Li ha spinti non solo a crescere, ma a espandere il Vangelo intorno a loro. La loro reputazione camminava davanti a loro, per come loro si stavano comportando, per come erano stati trasformati, per come erano ubbidienti, per come imitavano i loro insegnanti. Gli effetti esterni li vedremo la prossima volta, quei versetti successivi da 7 a 10. Oggi ci fermiamo qui, fino all'esempio che loro stavano seguendo. E voglio terminare ricordandovi la domanda che ho fatto all'inizio, perché la reputazione dei Tessalonicesi camminava davanti a loro. E la mia? E la tua? Alla fine di questo messaggio mi sono fatto tante domande, me le sono fatte a me, non a voi. Ve le voglio condividere perché penso che sia un oggetto di riflessione. Cosa stiamo facendo noi con l'amore di Dio che abbiamo ricevuto? Quale reputazione abbiamo di fronte alle persone quando noi aiutiamo gli altri, se li aiutiamo, nel visitarli, nell'essere disponibili, nel pregare per loro, nell'essere un esempio nel fare, nel parlare? Quale reputazione abbiamo? Quale reputazione abbiamo nel supportare la Chiesa con il nostro tempo, con la nostra presenza, con il nostro contributo, con il nostro interesse, con il nostro lavoro, il nostro servizio? Quale reputazione abbiamo nell'ubbidire la parola di Dio, nel praticarla, nel metterla in pratica, nel faticare, nell'impegnarci a crescere, a migliorare, nel mostrare cambiamenti prodotti dal Vangelo nelle nostre vite? Che reputazione abbiamo di fronte a un'ipotetica persona che ci guarda? Quale reputazione abbiamo agli occhi di chi ci conosce e di chi non ci conosce? Anzi, sanno che siamo cristiani? E se lo sanno, per quale motivo? E se non lo sanno, perché? Che immagine può dare un credente che frequenta la Chiesa quando si ricorda, saltuariamente, che non prega con i fratelli, che non prende alcun impegno, che non contribuisce al bene comune, ma è continuamente concentrato su se stesso, a lamentarsi delle cose che non vanno, a criticare l'operato degli altri, a svalorizzare i doni e le qualità degli altri fratelli? Che immagine può dare al mondo? La fama della nostra Chiesa, che fama ha? Che reputazione ha? Perché la fama della nostra Chiesa prenderà consistenza in funzione dell'impegno di ogni singola parte, non di uno, di due, o di tre, o di cinque, ma di tutti. Più noi ci consacreremo al Signore, più la Chiesa avrà una reputazione come quella dei Tessalonicesi, in vista dell'opera di Dio nella Chiesa e nel mondo, dentro e fuori. Perciò, fratelli, vi invito a pregare. Preghiamo perché questa sia una realtà nella nostra Chiesa e nella nostra vita. Preghiamo che sia una realtà tangibile, che si possa toccare. Preghiamo perché questo è il compito di tutti noi, individualmente prima e come corpo poi. Preghiamo che il nostro cuore appartenga di più a Cristo, perché questo trasformerà sempre di più le nostre vite. Preghiamo che la nostra Chiesa emani il profumo di Cristo da tutti i suoi pori. Signore, vogliamo ringraziarti per l'esempio di questi fratelli che nella prova, nelle difficoltà, non si sono tirati indietro, non si sono spaventati, forse lo erano spaventati, ma il coraggio della fede le ha fatto superare anche quei momenti, e non si sono scandalizzati, vergognati del Vangelo, non hanno ritenuto l'impegno, l'esempio di Paolo e degli altri come qualcosa che non si poteva seguire, perché loro avevano problemi più grandi, ma si sono dati totalmente a te, Signore. E questo è un esempio grande nelle vite nostre di oggi, dove il mondo ci porta a concentrarci su altre cose, a distrarci, a perdere di vista, Signore, il mandato che la Chiesa ha, ha il fatto, Signore, che noi dobbiamo guardare a te e crescere giorno per giorno in questa trasformazione che ci porta ad essere sempre più somiglianti a te. Signore, benedici la Chiesa, benedici ogni fratello, ogni sorella, proprio nella crescita spirituale, nel dedicarsi ogni giorno alla tua parola, ad essere trasformati per mezzo dell'opera dello Spirito Santo, e che il Vangelo possa essere proclamato attraverso le nostre vite, le nostre parole, Signore. Nel nome di Gesù te lo preghiamo. Amen.